presenti, mi dispiace di non essere potuto venire per ascoltare anche gli altri interventi. Sono Francesco Civele di Radio Blackout. Cercherò di delineare alcune modalità di interferenza tra apparato tecno-militare, sorvegliante israeliano e apparati repressivi europei. Beh, intanto, ovviamente, come oramai è già stato definito in modo molto chiaro, Israele utilizza i territori palestinesi come laboratorio di ricerca, sviluppo, perfezionamento e marketing dei suoi prodotti sia in ambito bellico sia sorvegliante, e la letalità e la sorveglianza di fatto si fondono costantemente. Sappiamo anche benissimo che questa unità di signal intelligence, di diciamo, sorveglianza avanzata dell'esercito israeliano, la unità 8200, è anche un incubatore di start-up. C'è proprio la sua, diciamo, finanziaria, che si chiama 8200 EISP, Entrepreneurship and Innovation Support Program, che appunto finanzia start-up per veterani e veterane dell'unità 8200. Questi aspetti, appunto, li diamo abbastanza per scontati. Cerchiamo di andare a vedere come operino intanto a livello di plasmazione determinate aziende. Non stiamo a fare un elenco, cerchiamo di osservare più che altro delle traiettorie di trasformazione e in parte anche come operi la formazione, la cooperazione tra apparati repressivi e via dicendo. Intanto è chiaro che Israele, al di là degli accordi di cooperazione militare, quindi degli accordi con i governi di turno sostanzialmente, seppure dotati di una certa stabilità, e gli accordi con le forze dell'ordine per la formazione, soprattutto in ambito di antiterrorismo, cybersicurezza e via dicendo, abbia una fortissima diplomazia industriale
Ah, me
all'opera. Non c'è bisogno dei governi che stringono accordi. Israele porta avanti una diplomazia sotterranea. Con accordi industriali
ne pensavo
sostanzialmente,
anch'io.
sia di partnership con aziende del settore, sia di presenza proprio di stabilimenti delle sue aziende in altri paesi. Pensiamo a tutto il caso di Elbit Systems nel Regno Unito, e quindi appunto si crea questa rete di diplomazia industriale sostanzialmente molto forte. Al di là di questo, Israele accede ai fondi europei per la ricerca, e questo è un aspetto molto importante. Israele e le aziende militari anche israeliane accedono ai fondi europei Horizon. Diciamo che Israele è associato ai programmi quadro di ricerca e innovazione europei dal 1996, inizia a partecipare agli accordi, ai programmi Horizon, quindi finanziati con i fondi Horizon dal 2014. I programmi Horizon spaziano poi in diversi generi di contesti, vanno dal medicale all'ambientale, alle tecnologie ambientali, al restauro, alla farmaceutica, eccetera. Quelli che ci interessano maggiormente, sono l'ambito poi della robotica e dell'informatica. Dicevamo che formalmente i programmi militari non possono entrare all'interno, dei finanziamenti Horizon. Eppure aziende militari israeliane riescono a bypassare questi limiti. Per esempio, c'è un programma di Elbit Systems che si occupa dello sviluppo di head-up display, quindi di visori che sovrappongono dati alla realtà, che è passato all'interno del capitolo sfide della società, trasporti green e via dicendo, come se fosse una tecnologia neutralmente applicabile all'aeronautica. Questo è il Bit System, Israeli Aerospace Industries e altre compagnie di scala diversa dell'apparato tecnomilitare israeliano partecipano a questi programmi finanziati dai fondi europei. In particolare riescono a entrare proprio aziende militari, soprattutto all'interno del portafoglio dell'Internal Security Fund e del Civil Security for Society. Sono fondi che si occupano di finanziare ricerca tecnologica in ambito di sorveglianza interna e controllo delle frontiere, quindi biometria, varchi biometrici alle frontiere, accoppiamento di dati raccolti dal volto di una persona rispetto al suo storico di documenti e altre informazioni che riguardano l'individuo. Al di là di questo, appunto, già si evidenzia molto chiaramente come ci siano delle aree veramente molto liminali tra guerra e repressione. Queste aziende, sono settore bellico sorvegliante, sostanzialmente si occupano di tecnologie applicate sia alla letalità sia al controllo e alla repressione. Restando in ambito repressivo, i programmi Dual Use Horizon non sono solo quelli, per esempio, legati, e hanno partecipato aziende israeliane in queste cose, questi contesti quasi incredibili da raccontare, cioè per programmi per l'antincendio, per la prevenzione degli incendi boschivi, droni che calcolano la traiettoria di caduta di oggetti dall'alto, liquidi antincendio ovviamente, peccato che siano aziende come Israeli Aerospace Industries che si occupano poi di fare cadere esplosivi addosso alla popolazione di Gaza. Dicevamo appunto, altri programmi molto importanti sono quelli che riguardano la robotica e l'informatica. Attualmente sono in corso diverse partecipazioni di Israele nei programmi finanziati dai pacchetti, dai fondi Horizon che potete trovare su Cordis, che è il portale in cui vengono pubblicati tutti i progetti e i loro avanzamenti. Israele partecipa a diversi progetti in ambito di quantum computing e soprattutto anche crittografia. Perché è importante la crittografia e i large language models, i chatbot sostanzialmente? Programmi importanti perché fanno parte sia dell'arsenale operativo israeliano per modificare, diciamo, il consenso attraverso la moltiplicazione di pareri, opinioni favorevoli online attraverso chatbot e via dicendo, ma soprattutto perché la maggior parte dei prodotti che Israele vende all'apparato repressivo riguardano proprio il bucare le protezioni dei dispositivi. Diciamo che ci sono due grandi famiglie di prodotti di questo tipo. Ci sono quelli come Cellebrite, che si chiamano Mobile Devices Forensic Tools, quindi dispositivi per l'analisi forense delle tecnologie mobili, dei telefonini, e in questo caso Cellebrite è il prodotto più noto e che abbiamo visto venire progressivamente sempre più impiegato, il cui uso viene sempre più normalizzato in Italia. Se Cellebrite viene definita una tecnologia di grado militare, adesso vediamo che molte forze di polizia locale, di polizia stradale hanno licenze Cellebrite in Italia, per esempio per entrare nei dispositivi dopo gli incidenti e vedere se una persona era al telefonino mentre si è schiantata contro un lampione. Cellebrite non si occupa solo di quella parte, cioè di estrarre i dati con un cavo USB da un telefono, si occupa anche poi di organizzare questi dati e di elaborarli, di conservarli, organizzarli e elaborarli. Quindi vende strumenti alle forze dell'ordine basati sull'intelligenza artificiale per osservare ricorrenze, ad esempio, all'interno dei dati, vedere all'interno di un set di dati, racconto magari all'interno anche di indagini diverse, se ci sono corrispondenze tra immagini, tra indirizzi, tra messaggi, persone citate nei messaggi su WhatsApp, per esempio. Tutto questo compone appunto un'architettura informatica che va a plasmare l'operatività stessa delle forze dell'ordine grazie a questi strumenti. Ovviamente un altro contesto importantissimo, e poi arriveremo anche agli spyware, appunto, ai malware di Stato, gli strumenti per prendere il controllo dei dispositivi. Un altro contesto fondamentale è quello della biometria. Trasformare il corpo, l'immagine in dati, trasformare di fatto un individuo in un codice che lo rende riconoscibile appena supera un varco biometrico. L'attore più interessante da studiare in ambito di aziende israeliane di sorveglianza biometrica è CoreSite. CoreSite nasce nel 2019. E in quel contesto, appunto, dicevamo prima, di incubazione di start-up militari sorveglianti per riconoscimento biometrico, non solo il riconoscimento facciale, inizia con il riconoscimento facciale, vende i suoi prodotti alle forze dell'ordine in giro per il mondo, sviluppa progressivamente, testandolo proprio in West Bank, in Cisgiordania, degli algoritmi di analisi biometrica delle condotte. Quindi analisi delle immagini non solo per riconoscere chi sia una persona, ma per capire che cosa stia facendo in modo automatico, visto che per osservare la mole di dati prodotti dai flussi video costanti di centinaia di telecamere servirebbero molti operatori umani. L'automazione serve proprio a quello. L'automazione serve, così come per i sistemi d'arma autonomi, a disaccoppiare quantità di umani da quantità di letalità. Allo stesso modo, in ambito sorvegliante e repressivo, l'automazione serve a disaccoppiare quanti operatori umani devono guardarsi degli schermi rispetto invece delle intelligenze artificiali che ti mandano già una segnalazione. Corsage fa analisi delle condotte biometrica, quindi dove sta guardando un individuo, se sta afferrando degli oggetti, se più individui si stanno radunando, si stanno accorpando, se si sta per esempio per formare un corteo. Tutti questi sono parametri che questi software analizzano, riconoscono in modo automatico e possono mandare appunto delle segnalazioni automatizzate poi a forze di intervento di sicurezza umane. Le tecnologie di questo tipo di Corsight, di nuovo, non pensiamo che siano circoscritte all'antiterrorismo più oscuro col passamontagna che ti piomba in casa con la corda. No, vengono sviluppate in un contesto di oppressione e di forze letali. Vengono poi vendute in giro per il mondo. Per esempio, la suite di Corsair sul riconoscimento biometrico viene utilizzata nei casinò per osservare condotte fraudolente, viene utilizzata moltissimo, vende tantissimo i suoi prodotti nel contesto dell'antitaccheggio. Quindi vedere come una persona in un negozio si sta comportando, se ha delle condotte sospette, se si sta infilando qualcosa sotto la giacca, se addirittura quello che si definisce sweethearting, cuore d'oro, cuordoramento, ovvero se i commessi fanno dei regalini impropri a dei loro amici, se trattano in modo preferenziale alcuni clienti. Tutto questo tipo di condotta all'interno dei negozi può essere controllato da tecnologie Corsight che appunto vengono testate e hanno come spinta di marketing la letalità oppressiva dei territori palestinesi e finiscono poi nelle catene di negozi, per esempio nel Regno Unito, nei casinò in Australia e via dicendo. Corsight appunto, tra l'altro, fornisce anche il suo strumento di riconoscimento facciale a ICE, fortificare è la sua tecnologia di riconoscimento facciale. Ad ICE vende la versione mobile Fortify, che sta appunto all'interno dei dispositivi dei miliziani di ICE all'interno delle strade statunitensi. La polizia britannica, adesso appena, diciamo, la ministra degli interni britannica, la Home Secretary, ha appena pubblicato le linee guida per la riforma delle forze dell'ordine britanniche, in chiave di normazione dell'utilizzo già in corso da anni, ma che, come dire, esce da una zona grigia e si moltiplica, di riconoscimento biometrico, intelligenza artificiale, tecnologie predittive per riformare appunto le forze dell'ordine britanniche, ed è uno dei cambiamenti più radicali nella storia recente delle forze dell'ordine in generale, perché viene appunto progettato insieme questo corpo di trasformazione. All'interno di questo corpo di trasformazione, di questa traiettoria, un ruolo centrale ce l'avrà appunto Corsight, come già è emerso appunto semplicemente dagli elementi preliminari. Sappiamo anche che i carabinieri italiani utilizzano tecnologia di riconoscimento facciale Corsight, come è uscito, anche se con pochi dati, da una recente inchiesta su Fanpage. Oltre appunto però alla biometria, torniamo al discorso degli spyware. Abbiamo visto che all'interno dei fondi di ricerca europei, Horizon, Israele partecipa a programmi per la crittografia e il quantum computing. Gli strumenti più venduti dell'apparato industriale sorvegliante israeliano sono appunto gli spyware. All'interno del mondo degli spyware ci sono quelli di Candiru, ci sono quelli di NSO Group. NSO Group sono poi cattivi, sono quelli che sono balzati maggiormente all'onore delle cronache, perché vendono le loro licenze per questo strumento teoricamente antiterrorismo più o meno a chiunque gliele chieda, per monitorare giornalisti, attivisti. Il software Pegasus di NSO Group è stato trovato nel telefono della moglie del giornalista Khashoggi prima che venisse smembrato poi in un consolato saudita a Istanbul. E poi c'è Paragon Solutions. Paragon Solutions invece cercano, si pongono un po' come quelli corretti, come i buoni nel mercato degli spyware rispetto ai cattivi di NSO Group. Paragon Solutions, ricordiamo, in Italia è stato al centro di questo teatrino, in cui, visto che il software di spionaggio dei dispositivi Graphite è stato trovato sui telefoni di giornalisti, appunto di Fanpage, invisi al governo Meloni per le inchieste su Gioventù Nazionale, è stato trovato in attivisti di ONG per il soccorso di migranti. Questi ovviamente c'è stato poi appunto tutto Mantovano, il sottosegretario al consiglio, alla presidenza del consiglio, che ha detto: noi non possiamo dire nulla, diciamo che alcuni fenomeni riguardano la sicurezza nazionale, altri noi non abbiamo mai acquistato licenze per spiare giornalisti, provate il contrario. Sarebbe abbastanza semplice provare il contrario, perché Paragon Solution evidentemente avrà un registro di chi ha venduto le licenze, dicono che magari non è stata l'Italia. Di fatto, comunque, Paragon Solutions vende i suoi prodotti alle forze dell'ordine, e se fino a qualche anno fa l'utilizzo dei captatori informatici, appunto degli spyware, era limitato, sia perché il mercato era meno esteso, sia perché non c'era una normazione chiara a riguardo, adesso vengono sostanzialmente equiparate le intercettazioni ambientali, sono in grado di attivare e disattivare i microfoni, le videocamere dei telefoni in momenti specifici, sono in grado di controllare tutta la corrispondenza delle telecomunicazioni. Perché è interessante proprio Paragon Solutions? Non solo perché il suo software spia è stato trovato in contesti di, diciamo, repressione del dissenso in Italia, più che tutta invece l'altra gamma in cui sicuramente opera, per discorsi più, diciamo, di sicurezza nazionale e come tendono a definire loro i fenomeni. Paragon Solutions è fondata non da un militare qualunque dell'esercito israeliano, è fondata da Ehud Barak. Ehud Barak è sia un ex militare sia un ex primo ministro israeliano. Ehud Barak, tra l'altro, è una persona che ha dei canali di collegamento con l'apparato di sicurezza italiano, oltre ad essere, tra l'altro, probabilmente uno dei burattinai dietro l'asset Jeffrey Epstein come asset di dossieraggio e ricatto delle persone più potenti al mondo, visto che appunto ci sono contatti dimostrati tra Ehud Barak e Jeffrey Epstein. Ehud Barak, che fonda un'azienda di spyware che vende alle forze dell'ordine anche italiane. Barak è anche una persona che lo stragista miliardario dell'amianto Schmidheiny ha contattato per essere assolto, ed è stato poi assolto in Italia dalle stragi dell'amianto che ha compiuto. Al di là di tutto questo, per concludere, un contesto veramente importante sono le forze dell'ordine locali. Le forze dell'ordine locali, perché sono molto permeabili sia al lobbying sia all'introduzione di nuove tecnologie. Per esempio, una tecnologia che si sta diffondendo all'interno dei comuni italiani è Safer Place. Vi leggo solo un pezzettino di un articolo del 2023 del prestigioso quotidiano La Provincia di Cremona. Il comune di Cremona doterà una parte delle auto della polizia municipale con questo sistema derivato dal settore militare, non si specifica settore militare israeliano, nel quale viene utilizzato in particolare nella lotta contro il terrorismo. A Cremona, anziché monitorare situazioni di potenziale pericolo legato ad attentati, Safer Place sarà utilizzato per individuare, nel caso, sanzionare comportamenti scorretti alla guida, e non soltanto il dispositivo, già utilizzato in vari capoluoghi italiani, siamo nel 2023, grazie alla connessione tra quanto registrato dalle videocamere e i software di elaborazione, è capace di scansionare tutte le targhe visibili, di collegarsi al database ministeriale e di controllare in automatico se dovessero esserci problemi per la mancanza di revisione, assicurazione o addirittura auto nelle liste nere. Quindi auto, per esempio, che devono veicoli che devono essere bloccati perché sospetti di essere stati coinvolti in dei reati. Sostanzialmente, questo si basa sulla lettura di targhe. La lettura di targhe è quella forma, diciamo, di riconoscimento degli oggetti, molto affine al riconoscimento facciale. Se il nostro volto viene trasformato in un codice, il nostro volto diventa la nostra targa. Sostanzialmente adesso si stanno normalizzando all'interno dei comuni italiani degli strumenti di riconoscimento automatizzato. I primi sono stati i varchi ZTL, semplicemente per riconoscere se determinati veicoli potevano accedere a delle zone rosse. Si stanno moltiplicando le zone rosse per umani e stanno moltiplicando tecnologie in grado appunto intanto di automatizzare il riconoscimento e l'analisi dei dati che riguardano un veicolo. C'è tutta una parte sulla formazione delle forze dell'ordine, i corsi antiterrorismo, i contatti appunto tra forze dell'ordine e apparato sionista, per esempio i corsi di indottrinamento recentemente emersi per di fatto formare le forze dell'ordine in un'ottica di rappresentazione delle mobilitazioni per Gaza come etero dirette dal Qatar e dai fratelli musulmani, sostenendo che il genocidio non è mai avvenuto. Ci sono poi i corsi professionali di scambio del comando interforze che viene mandato, quindi funzionari di polizia, carabinieri, guardia di finanza che vanno in Israele a farsi addestrare dalle truppe, dalle forze speciali israeliane. Ci sono poi corsi privati, l'azienda della formazione israeliana, per esempio c'è questa azienda che si chiama Cherries, come ciliegie, Counter Terror, che rilascia attestati di grado di addestramento israeliano per il riconoscimento dei comportamenti. Il loro motto è una delle differenze fondamentali nella metodologia israeliana di sicurezza, è che noi non cerchiamo armi, ma cerchiamo terroristi. E quindi tutta una formazione sulla lettura della comunicazione non verbale e via dicendo. Non mi dilungo oltre, grazie mille per questa iniziativa veramente importante, buona lotta a tutte le compagne e compagni. Ciao.